Grazie di tutto, eh.
Allora, grazie di questo segnalibro inaspettato. Volevo dire, ma non è per me, invece è proprio per me. E anzi, questo salmo, questo pezzo, questo versetti del Salmo 92, direi che sono una buona introduzione a quello che andrò a dire. Massimiliano, mi dispiace che tu c'eri in Chiesa Battista e purtroppo zuppa riscaldata, ma... E dice così questo versetto: quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora del frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunziare che l'Eterno è giusto.
Amen.
Che Dio è giusto.
Amen.
Dio è giusto. E non solo Dio è giusto, ma Dio si prende cura di noi. Dio si prende cura di te e si prende cura anche di me, di ognuno di noi, singolarmente. Ora, vi leggerò due, nel corso del messaggio, due brani, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo. Diciamo che quello del Nuovo poi getta una luce su quello dell'Antico Testamento che è preso dal profeta Abacuc. Abacuc è un profeta che vive un momento difficile nella storia di Israele, e dove c'è una situazione sociale veramente complicata, un po' come quella che stiamo vivendo noi, dove sembra che l'ingiustizia, non dove sembra, dove l'ingiustizia prevale, dove c'è violenza, dove c'è odio, rancore, incertezze. E Abacus si lamenta di questo. Dice: perché tanta ingiustizia, perché tanta cattiveria? E rivolge a Dio delle parole, dice: mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti, nasce la discordia, perché la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne è pervertito. Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Sembra che Dio sia indifferente. Sembra che Dio lasci correre. E il profeta dice: non è possibile. Dice: ma ci sarà un limite all'ingiustizia. Signore, perché non intervieni? E il Signore dà una risposta ad Abacuc, e dà una risposta che lo mette ancora più in crisi. Perché gli dice: guardate fra le nazioni, guardate, meravigliate e siate stupiti. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra, per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile e spaventoso. Da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza, i suoi cavalieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta questa gente viene per darsi alla violenza. Cioè, qui c'è un cortocircuito, no? Io grido violenza, Signore, tu non intervieni. No, dice, ci penso io. Adesso suscito i Caldei, è un popolo terribile, violento, senza pietà, e lui punirà, e qui punirà gli ingiusti, punirà i malvagi, ma qui il profeta rimane appunto spiazzato, no? C'è una specie di cortocircuito. Come può Dio permettere che il malvagio venga assalito e punito da uno che è più malvagio di lui, perché questo sta dicendo. Perché i caldei sono veramente, se c'è il massimo della violenza, dell'ingiustizia, della malvagità, era proprio questo popolo. O Signore, dice, ma tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi, tu o rocca l'hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Sta parlando dei caldei. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, Signore, e che non tolleri lo spettacolo dell'iniquità, dell'ingiustizia, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Dice, ma come mai? Ma che sta succedendo? E qui, ecco, arriva una risposta, poi leggete nel secondo capitolo, la risposta di Dio è ancora più enigmatica, cioè difficile da comprendere, perché alle rimostranze di Abacuc, Dio risponde con, egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Che significa in pratica? Dio sta dicendo, tu devi avere fede in me. Non capisci quello che sta, sei sconcertato, certo, sei turbato da quello che ti sta accadendo intorno, ma tu devi avere, continuare ad avere fede in me. E allora possiamo trovare una spiegazione a quello che, a questo dialogo tra il profeta e Dio, in una parabola del Vangelo che Gesù insegna ai suoi discepoli, poi i suoi discepoli gli chiedono spiegazione, una parabola molto famosa, la parabola delle zizzanie, che dice così, il regno dei cieli è simile, è Gesù che parla, no? Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, viene il suo nemico, che poi Gesù spiegherà che il nemico è il diavolo, non è altro che il diavolo, e seminò le zizzanie. Le zizzanie chi sono? E le zizzanie sono i figli del diavolo, poi Gesù lo dirà. Sono i figli del maligno. Mentre il buon grano, il buon seme, sono i figli del regno. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli, Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è la zizzania? E gli disse loro, un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero, vuoi che andiamo a coglierla? I servi sarebbero gli angeli, eh? Poi Gesù spiegherà. Ma egli rispose, no. Sono gli angeli, non siamo noi che dobbiamo estirpare la zizzania, eh? Andiamo presente. Ma egli rispose, no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura dirò ai miei mietitori, gli angeli, cogliete prima le zizzanie. Legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Ora, qui dobbiamo capire il nemico, questo nemico, l'indole di questo nemico, del diavolo, cioè il calunniatore, colui che con false accuse, con menzogne, vuole diffamare. E in particolare vuol diffamare l'opera di Dio, è quello che ha fatto fin dal principio. Ad Adamo ed Eva, il serpente, che cosa fece? Disse che Dio aveva detto quello che Dio non aveva detto. E poi disse, Dio ve l'ha detto perché non vuole che voi diventiate come lui. Il diavolo diffama l'opera di Dio. E noi siamo tempestati, no, dalla da queste notizie, da tutto quello che le televisioni, oggi più che mai, no? I media prevalgono nella nostra vita, no? E ci accompagnano non solo quotidianamente, ma anche più volte durante la giornata. Ascoltiamo queste notizie, quello che non va bene, il male che prende sopravvento, quello che ha ucciso due persone, quell'altro, la guerra. Dice, ma qui come si fa? Allora Dio veramente può nascere il pensiero, no? Ma se Dio esiste, ma esiste davvero? E se esiste, come mai non interviene Abacuc? Come mai lascia stare? Ma Dio forse è spietato? Perché può nascere, no? Dice, così è. Ci vuole punire, no? Fare soccombere. E quindi per questo lascia che dice adesso patite un po'. Può essere questo il Dio d'amore? Che lascia vincere e prosperare i cattivi, perché i cattivi vincono e prosperano. È scritto anche in un salmo, mi sembra il 73. I cattivi vincono e prosperano. Però in questa parabola delle zizzanie Gesù ci fa capire che la realtà è ben diversa. È una parabola che testimonia del grande amore di Dio, della giustizia di Dio, che Dio è buono, che l'Eterno è giusto, che è misericordioso in maniera particolare. La zizzania, dice, si confonde con il grano, no? Per cui dice, dice nella parabola dice non andate a coglierla perché insieme alla zizzania non strappiate insieme il buon grano, no? E è stato detto, ma sì, perché la zizzania si confonde col grano, ma non è così. Ma come? Colui che conosce nel profondo il cuore dell'uomo, come nessun altro, perché Dio ci conosce, dalla punta dei capelli, anche se lui non li ha, fino alla punta dei piedi. E se un Dio che ci conosce così perfettamente, come non sa distinguere fra ciò che è buon grano e zizzania? Ma non è vero. Allora c'è un altro motivo. C'è un altro motivo perché c'è pericolo che insieme alla zizzania venga tirato via il buon grano. E sapete perché? Perché tutti noi eravamo zizzania, eh? O pensate di essere nati, non siamo nati figli di Dio, siamo diventati figli di Dio. Ma prima di diventare figli di Dio eravamo zizzania. E chi per un verso, chi per un altro, ha ostacolato il regno di Dio. E sapete cosa fa la zizzania? Questo sì. Come tutte le erbe infestanti, tira via energia, tira via nutrimento al grano, al buon grano. E così fanno i malvagi, i cattivi. Ma così siamo stati anche noi. Tiriamo via energie, tiriamo via nutrimento al buon grano, lo soffochiamo. Cioè, la zizzania tenta di soffocarlo, però per grazia di Dio noi che eravamo zizzania, solo per grazia di Dio siamo diventati buon grano. Ecco perché dice non strappate, perché insieme alla zizzania potrebbe venire via il grano buono, perché tu che ne sai se quello che è zizzania oggi domani non diventa buon grano? Ci sono tante testimonianze di uomini e donne che hanno visto trasformare la loro vita dallo Spirito Santo, che ha toccato il loro cuore, li ha trasformati, e da che erano zizzania sono diventate buon grano. È stato per noi tutti così. In un modo particolare mi ricordo un fratello, che chiamo fratello, che venne qui su insieme a Vincenzo Gallo, di Campobasso. E venne Vincenzo Gallo, che era un evangelista, era stato in Canada, aveva vissuto in Canada, poi si è trasferito in Italia e alla fine finì nella sua Campobasso per evangelizzare e venne su con questi due fratelli e uno di questi iniziò la sua testimonianza, a raccontare la sua testimonianza e disse: avete mai ucciso qualcuno? E a tutti venne un po' da sorridere, no? Esagerato, d'accordo, sì, ne abbiamo fatte però, ma io sì. Ci rimaniamo tutti un po', io sì, l'ho fatto, però toccato dalla grazia di Dio, trasformato dalla grazia di Dio, quello che era zizzania, dico, è diventato buon grano. Ed era lì, invece che soffocare, che ostacolare l'opera di Dio, anzi, era venuto a gettare dell'acqua fresca sul suo popolo, sulla sua chiesa, in quel momento eravamo noi. Grazie a Dio per questo. Quindi, Dio ha cura di te. Dio non è indifferente. Dio non è indifferente alla giustizia, Dio sa come fare però. Non pretendere tu di dire a Dio cosa deve fare. Ci sono cose che non riusciamo a capire, vero? Ma Dio sa come fare. Abbi pazienza, aspettalo, dice ad Abacuc, se la visione tarda, a tu aspettala, perché non tarderà? Dice, come se tarda? Per te! A te può sembrare che tarda, a te se sei impaziente dici ma Signore perché non fai subito, non intervieni subito? Non tarderà, il momento che il Signore sceglierà per intervenire è il momento giusto. Lasciamo che sia il Signore a farlo, continuiamo a confidare in Lui. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Continuiamo ad avere questa speranza e questa fiducia in Dio. Il giusto vivrà per fede. Noi dobbiamo rimanere fermi nella nostra fede. E lasciamo che sia il Signore a prendersi cura di noi. Amen.